Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
I gentiluomini possono parlare dell'era della cavalleria, ma pensate ai contadini, ai ladri di bestiame, ai furfanti che essi comandano. È con questi strumenti che i grandi guerrieri e i re hanno fatto il loro feroce lavoro nel mondo. A pronunciare queste parole è Redmond Barry, il personaggio protagonista del film di Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Benvenute e benvenuti a Charlot, io sono Mario Fabio e sarà proprio il capolavoro del regista britannico ad essere al centro di questa puntata. Un'opera che racconta proprio l'ascesa e la caduta di Redmond Barry, un giovane irlandese ambizioso e opportunista che tenta di scalare la società aristocratica attraverso duelli, guerre e matrimoni di convenienza. Un film che a 50 anni di distanza dall'uscita nelle sale cinematografiche resta un vero e proprio trattato sul tempo e sulla funzione dell'arte come strumento critico. Un'opera insuperata per eleganza formale, capace di restituire l'anima del Settecento inglese e di raccontare con la stessa lucidità le ambizioni e le cadute che segnano ogni vita, compreso le nostre. Ospiti di Charlot, il critico cinematografico Davide Magnisi, autore del volume Barry Lyndon di Stanley Kubrick, uscito nel 2022 per Gremese Editore, e Filippo Ulivieri, fra i massimi esperti di Stanley Kubrick, suo Il saggio sulla luna con Stanley Kubrick, miti, leggende e verità sul mostro sacro del cinema, pubblicato da Street Lib nel 2024.
La perla.
La casa è il vostro corpo più grande. Vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte, e non è senza sogni. Questa citazione, tratta da Il profeta dello scrittore e poeta libanese Khalil Gibran, in fondo ci dice come la casa non sia altro che un'estensione della propria intimità e forse anche dell'anima. Ed è esattamente da qui che Sentimental Value, l'ultimo film di Joachim Trier, prende forma, facendo di una casa e delle vite che la animano il vero cuore pulsante del suo racconto. La storia di una famiglia, ci suggerisce il film, è sempre anche la storia delle stanze, delle pareti e degli angoli di una casa che cambia nel tempo, che si svuota per poi riempirsi di nuovo, trattenendo ciò che passa di lì, come il legno di una botte, fino ad impregnarsi del carattere di chi l'ha vissuta e di chi in quel luogo vi ha lasciato qualcosa di sé. Così la casa in cui Stellan Skarsgård, che interpreta Gustav Borg, ha cresciuto le sue figlie, diventa teatro di un ritorno dolente. Borg è un regista cinematografico ormai anziano, una figura paterna complessa, ed è fra le mura domestiche che il passato riaffiora con forza, che i fantasmi prendono la parola e che il confronto fra padre e figlie si fa inevitabile. E lei, la casa, osserva silenziosa, mentre riemergono rabbie, rimpianti, paure e desideri di riconciliazione mai compiuti. È una casa vissuta, disordinata, poi perfino trasformata in un set e quindi esposta allo sguardo estraneo, voyeuristico del cinema, quella di Sentimental Value. Il talento di Trier è saper raccontare i legami familiari come qualcosa di fragile e stratificato, fatto di parole dette troppo tardi e di silenzi che pesano come macigni. La casa diventa così un luogo dell'anima, uno spazio dove forse le emozioni non possono più nascondersi. Come la figlia Nora, attrice, che all'inizio del film fugge dal palco in preda al panico, anche gli altri protagonisti di questa storia tentano di sottrarsi al peso delle aspettative, ma poi finiscono sempre per tornare lì, dove tutto è cominciato. Ecco, in Sentimental Value l'intimità domestica non consola, casomai mette a nudo, e l'amore familiare si svela nella sua forma più violenta e sincera. E in fondo Trier, che in questo film è un po' Bergman, Cassavetes e un po' Ozu, ci ricorda che le case, come le persone, non dimenticano nulla e continuano a sognare e a vivere anche quando sembrano vuote. Era Lunedì Cinema, la storica sigla del ciclo di film del lunedì sera su Rai 1, andata in onda dal 1983 fino ai primi anni 2000, un brano composto dagli Stadio con la voce e il caratteristico skit di Lucio Dalla, ma quella che vi abbiamo appena proposto era la versione, la rilettura che ne hanno fatto nel loro ultimo disco, i Calibro 35, insieme a Marco Castello. Barry Lyndon di Stanley Kubrick, a 50 anni di distanza dalla sua uscita, rimane una pellicola insuperata per eleganza scenica e per il ritratto che dipinge, e non ho usato questo verbo ovviamente a caso, un ritratto del Settecento inglese. Kubrick firma un film che di fatto non assomiglia a nessun altro, e Barry Lyndon è un'opera fredda solo in apparenza, un'opera oggi più che mai considerata una vetta del cinema kubrickiano, ma anche della settima arte tout court. E in questa puntata di Charlot proveremo a entrarci tra luce, storia, destino e vanità umana per capire quali siano gli elementi che lo rendono un capolavoro, un classico del cinema che, come tutti i classici, non ha mai finito di dire quello che ha da dire. Nostro ospite Davide Magnisi, benvenuto a Charlot.
Buongiorno a tutti.
Davide Magnisi è critico cinematografico, docente di italiano e storia, autore di saggi sul cinema, tra i quali ricordiamo Barry Lyndon di Stanley Kubrick, uscito nel 2022 per Gremese Editore, e collabora inoltre con riviste e siti di cinema come Taxi Drivers e Cinecritica. E saluto anche Filippo Ulivieri, bentornato.
Grazie di nuovo per l'invito, un saluto a tutti.
Filippo Ulivieri, già nostro ospite in una puntata di Charlot dedicata alla Luna, autore del saggio Sulla Luna con Stanley Kubrick, Miti, leggende e verità sul mostro sacro del cinema, libro uscito per Street Lib nel 2004, nel quale approfondisce le leggende nate attorno a Stanley Kubrick, in particolare quella secondo cui il regista avrebbe messo in scena il falso allunaggio dell'Apollo 11. Ulivieri, una teoria che chiama in causa anche Barry Lyndon per certi versi.
Esatto, sorprendentemente il film storico di Kubrick è anche protagonista di questa leggenda, diciamo, futuribile, perché secondo quanto alcuni dicono le riprese fatte da Kubrick per simulare l'allunaggio derivano da un accordo preso per l'uso degli obiettivi che la NASA aveva sviluppato e che Kubrick ha usato per le riprese a lume di candela di Barry Lyndon. E quindi è un po' come se la NASA, per ringraziare Kubrick della messa in scena lunare fatta per coprire il falso allunaggio, l'avesse ringraziato dandogli l'uso dei loro obiettivi super sensibili con cui avevano fotografato la superficie lunare per poter girare Barry Lyndon, alcune scene di Barry Lyndon a lume di candela.
Davide Magnisi, in che modo l'uso della luce naturale, delle candele, delle lenti fornite a Stanley Kubrick dalla NASA diventano parte integrante del discorso filosofico al centro del film?
Beh, sì, Kubrick voleva reinventare il film storico così come aveva fatto col film di fantascienza con 2001 Odissea nello spazio. Era profondamente insoddisfatto degli altri film in costume storici che vedeva, perché trovava che, soprattutto nelle scene d'interni, quindi quelle al buio, la luce fosse falsata. Ovviamente non c'era la possibilità fino ad allora di utilizzare quelle lenti che poi lui ebbe dalla NASA, e la sua idea era proprio di ricostruire il Settecento così come il Settecento si era rappresentato attraverso la pittura, quindi, se ci pensiamo, il cinema dell'epoca. Quelle lenti gli diedero appunto la possibilità di utilizzare la luce di interni caldissima, ma anche molto fioca, delle candele dell'epoca. Quindi queste lenti avevano una tale sensibilità luminosa da poter permettere questa cosa. Ovviamente anche qui fioccano aneddoti di ogni tipo, perché queste lenti permettevano movimenti minimi da parte dei personaggi, che quindi veramente si muovevano quasi come dei piccoli manichini robotici. E poi, poiché conosciamo anche il mito delle tante riprese fatte da Kubrick, c'era il problema che le candele si consumavano, e quindi quando facevano gli stacchi per ripetere le scene, le candele andavano ogni volta ripristinate e riprese così come le avevano lasciate.
Barry Lyndon, Filippo Olivieri, nasce dalle ceneri del progetto di Kubrick su Napoleone Bonaparte. In che modo questo, diciamo così, film fantasma ha influenzato l'idea di storia che Stanley Kubrick mette in scena? Una storia di sicuro distante dai film storici a cui il pubblico dell'epoca era abituato.
L'influsso del Napoleon non fatto da Kubrick potrebbe in effetti essere piuttosto rilevante in Barry Lyndon. Napoleon è il film che Kubrick inizia a preparare mentre finisce 2001 Odissea nello spazio nel 1967, e poi viene accantonato definitivamente nel 1972 quando la Warner nega il budget che Kubrick richiedeva. Durante questo periodo piuttosto esteso, in cui tra l'altro Kubrick gira Arancia Meccanica, Kubrick svolge una serie di riprese primariamente per tentare di risolvere quei problemi di cui parlava prima Davide, cioè la qualità poco realistica del cinema di riuscire a mettere in scena il passato, un film storico con la sufficiente accuratezza che Kubrick voleva. Non si tratta tanto di costumi, perché ovviamente i costumi possono essere riprodotti o anche noleggiati, i costumi d'epoca. Il problema è primariamente di qualità fotografica, e ci sono proprio degli esempi, dei tentativi che Kubrick fa alla fine degli anni 60 di fare delle riprese a lume di candela, e non ci riesce. Le riprese vengono piuttosto granulose, oscure, buie, rossastre, una qualità che non corrisponde agli ambienti illuminati effettivamente solo dalla luce naturale. Ci riesce solo all'inizio degli anni 70, grazie appunto a queste lenti che furono create dalla Zeiss per la NASA, per le fotografie spaziali, e che Kubrick acquistò in 3 esemplari, tutti quelli che erano rimasti. Erano in totale 10, la NASA ne acquistò 6, uno lo tenne la Zeiss per il proprio catalogo e gli altri 3 vennero usati, acquistati ed usati da Kubrick per le riprese di Barry Lyndon. Questo spiega poi perché nessun altro film successivamente è riuscito ad ottenere la qualità fotografica che Kubrick ha ottenuto con questi obiettivi.
Davide Magnisi, lei nel suo saggio definisce Barry Lyndon come un acquario del tempo. Perché ha scelto proprio questa definizione? E quanto è importante in questo film la distanza emotiva e temporale anche che Kubrick impone allo spettatore per renderlo partecipe della storia?
Sì, nel senso c'è questa specie di fissità d'acquario, perché il nostro Kubrick cerca di riprendere il Settecento in tutti i suoi riti, in tutta la sua meccanicità. Se ci pensate, il film è pieno di questi riti, i duelli, il corteggiamento, è tutto messo a una enorme distanza, questa distanza appunto d'acquario. Noi vediamo questi personaggi lottare, ma lottano almeno apparentemente non con la violenza che noi ci aspetteremmo oggi, ma appunto rispettando quei riti. Il film inizia con un rito che è il duello, i duelli conteggiano tutto il film, ce ne sono di celebri, dall'iniziale fino a quello con Lord Bullingdon. E questa distanza viene ulteriormente segnata dall'idea di questo narratore onnisciente che ci anticipa ogni volta quello che sta per accadere, proprio perché Kubrick sottolinea che l'importanza deve essere la visione, come lui mette in scena questa storia lontanissima nel tempo, questa storia che lui ricostruisce con quelli che sono i segni culturali del Settecento, e cioè il romanzo da cui il film è tratto, la pittura, la musica. Volevo aggiungere un'altra cosa riguardo il discorso su Napoleone. Cioè, Napoleone sembrava per Kubrick il soggetto ideale per come investiva le sue ossessioni per questa analisi spietata dei meccanismi del potere, della guerra, del destino che innalza gli uomini alla gloria e poi li precipita nella polvere. La preparazione di Kubrick fu gigantesca per questo progetto che poi non riuscì a fare. In un certo momento sembrava pronto, aveva già scelto il protagonista, doveva essere il giovanissimo Jack Nicholson, doveva girarlo in Romania, addirittura aveva preso già un accordo con l'esercito romeno perché aveva bisogno tra le 40.000 e le 50.000 comparse. Poi dopo Arancia Meccanica sembrava ancora il momento buono per farlo, addirittura chiese a Anthony Burgess, che era l'autore del romanzo Arancia Meccanica, di scrivere una sceneggiatura e poi un romanzo che ne venne fuori nel 74 che si chiama Napoleon Symphony. Il progetto, come ha detto benissimo Filippo Olivieri, non va in porto, però se ci pensate, Barry Lyndon racconta in piccolo la stessa storia, cioè racconta di un uomo che viene da una piccola isola, la Corsica di Napoleone, l'Irlanda di Barry Lyndon, che impara le regole del gioco, che arriva all'apice della società, poi viene sconfitto e ritorna di nuovo su una piccola isola per la fine della sua vita. L'Irlanda di Barry Lyndon, sapete, l'esilio di Napoleone.
Ecco, visivamente il film è costruito come una serie di quadri viventi, di tableau vivant. C'è poi l'utilizzo dello zoom all'indietro con cui Kubrick in pratica riduce i personaggi a figure marginali dentro un mondo più grande di loro. In questo modo trasforma lo sguardo dello spettatore in qualcosa di simile a quello della storia stessa, Filippo Olivieri.
Sì, è esattamente questo meccanismo distanziante di cui parlava anche prima Davide, è proprio la cifra stilistica del film e, come sempre in Kubrick, la forma e il contenuto si sposano in maniera perfetta, molto aderente. La forma del film, cioè questi zoom all'indietro, creano proprio otticamente e nella mente dello spettatore una distanza dall'epoca, da quello che viene raccontato. E questa distanza, artificio tecnico ma anche estetico, si chiude nel film alla fine con quella celeberrima frase: i personaggi hanno lottato, amato, eccetera, adesso sono tutti uguali. Quindi nell'ottica di uno storico, nell'ottica del tempo che passa, le vicende umane vengono schiacciate, ridotte a delle cose insignificanti. E io ho sempre pensato, proprio per continuare il parallelo con il Napoleon mai fatto, se questo artificio distanziante, se questa separazione siderale che Kubrick adopera nei confronti di Redmond Barry e delle sue vicissitudini anche piuttosto piccole e insignificanti, se questa distanza l'avesse applicata al Napoleon che pensava di realizzare grosso modo nello stesso periodo o almeno all'inizio della preparazione di Barry Lyndon, era sempre un'idea attiva, pensiamo che cosa avrebbe significato per noi come spettatori vedere anche le gesta di Napoleone, che hanno plasmato davvero il mondo, non come Barry Lyndon, anche queste gesta così epocali ridotte, schiacciate dal peso della storia, come se qualunque gesta umana, qualunque impresa, anche epica, gloriosa, alla fin fine nel corso della storia abbia poca importanza. È un'osservazione molto, anche filosoficamente, piuttosto forte che Kubrick avrebbe potuto fare sul Napoleon e fa su Barry Lyndon, probabilmente comunque universalizzandola allo stesso modo. I film di Kubrick sono sempre un po' degli archetipi, raccontano sempre un po' degli archetipi. Le vicende specifiche hanno una valenza più generica, più generale, più globale, ed è per questo che continuano ad appassionarci e li troviamo ancora rilevanti.
E chissà davvero cosa sarebbe stato il Napoleon di Stanley Kubrick. Ed ora vi propongo però di ascoltare un brano, forse il brano che più si lega nel nostro immaginario al Barry Lyndon di Kubrick. Sentiamolo. Era la Sarabanda di Georg Friedrich Händel, celebre brano del periodo barocco, noto per il suo carattere solenne e malinconico. Kubrick ha utilizzato una potente cupa versione orchestrale arrangiata da Leonard Rosenman come leitmotiv principale per il suo film in costume, contribuendo notevolmente alla fama del brano. Davide Magnisi, quale ruolo gioca la musica in Barry Lyndon?
Beh, Kubrick da 2001 Odissea nello spazio in poi ha fatto della musica uno dei personaggi del film. Come perfettamente lei ha detto, utilizza anche questa idea dei leitmotiv, che è una cosa poi tipicamente wagneriana. Lui aveva questo grande sogno wagneriano nel cinema. Wagner voleva creare con l'opera lirica la Gesamtkunstwerk, la chiamava, cioè l'opera d'arte totale che mettesse insieme la recitazione, i costumi, le scenografie, la musica. Se ci pensate, il cinema è riuscito nel sogno wagneriano e Kubrick su tutti quanti. Kubrick utilizza la musica in una maniera geniale in questo film e segue perfettamente anche quella che è la storia sociale di ascesa di Barry Lyndon. Il film ha nella prima parte tutta una serie di musiche popolari, la Piper's Maggot Jig, The Sea Maiden, la bellissima musica che lui utilizza per la scena di seduzione della cugina Nora, Lili Burlero, British Grenadiers, tutte musiche popolari che seguono il percorso di Barry Lyndon in Irlanda. Quando poi invece il nostro Barry Lyndon passa in Inghilterra e comincia la sua ascesa sociale, cambia proprio anche il tipo di musica, che si fa molto più complessa. Abbiamo citato Handel per leitmotiv delle scene di duello e di morte, ma tante altre musiche che cominciano ad essere più culturalmente difficili. Quindi abbiamo Vivaldi, abbiamo il paesiello del Barbiere di Siviglia nella scena di seduzione di Lady Lyndon, e abbiamo la danza tedesca in Do maggiore di Mozart. Quindi questa musica più complessa trova poi il suo apice nel Trio opera 100 di Schubert, che è il brano che segue il corteggiamento di Lady Lyndon. La musica popolare era tipica del paesaggio irlandese, la musica colta segue Barry Lyndon in Inghilterra, e tutto è filologico, nel senso che sono tutte musiche dell'epoca, tranne una, che appunto è questo Trio opera 100 di Schubert, che invece è un'opera ottocentesca, un'opera romantica. E Kubrick si giustificò, tra virgolette, dicendo che aveva bisogno di un tipo di musica più tragica, che avesse una profondità emotiva molto più forte, che invece il Settecento non gli dava.
Il protagonista è spesso in Barry Lyndon descritto quasi come un manichino, una sorta di fantoccio, una figura passiva schiacciata dalla società. E il film è anche una feroce analisi proprio della borghesia e della sua ambizione di imitare l'aristocrazia. Quanto Filippo Olivieri, Barry Lyndon, ma poi lo voglio chiedere anche a Davide Magnisi, quanto Barry Lyndon parla ancora del presente, del mito dell'ascesa e forse anche del fallimento di un sogno individuale?
Beh, moltissimo, è quella qualità archetipica che le opere di Kubrick hanno. Barry Lyndon è un personaggio assolutamente rappresentativo dei personaggi, specialmente maschili, che Kubrick racconta. È il personaggio che, più che agire nel mondo, alla fine risulta essere agito da forze che non riesce o a comprendere o a maneggiare. L'ascesa e caduta è un percorso tipico, per certi versi anche Arancia Meccanica è un racconto simmetrico di ascesa e caduta di Alex. Kubrick selezionava delle opere letterarie che rispondevano a questi criteri piuttosto simmetrici, piuttosto astratti di racconto. Evidentemente aveva una predilezione per un racconto che fosse sì appassionante, ma che avesse anche una certa qualità formale piuttosto rigida, che gli permettesse di far affiorare meglio alcune idee che aveva. E certamente l'impossibilità di ascesa sociale, l'impossibilità di davvero agire sul mondo a proprio vantaggio, è uno dei temi del cinema di Kubrick. Trovo che il personaggio maschile, che poi rappresenta ancora meglio questa sorta di impossibilità all'azione, è Bill Harford di Eyes Wide Shut, un personaggio direi quasi ottuso, che non comprende nulla del mondo che lo circonda, dalla propria moglie al proprio contesto sociale, al mondo tutto e la realtà. Quindi c'è questa predilezione di Kubrick, e devo dire che anche quando parla del passato come in Barry Lyndon, in realtà racconta la condizione dell'uomo moderno, la propria incapacità che ciascuno sente di essere se stessi in un mondo sempre più complicato e incontrollabile.
Davide Magnisi?
Beh, io amo profondamente questo film, è un film che, come dire, mi ha parlato, mi parla, mi continua a parlare, e lo trovo in un certo senso un film paradigmatico di una condizione, di un'idea proprio. Io credo quello che voglio sottolineare è che insomma, noi spesso confiniamo Barry Lyndon nella sua meraviglia estetica, però se ci pensiamo, ed è quello che poi emotivamente passa al di là della bellezza formale, è la storia di un giovane Redmond Barry che cerca il suo posto nel mondo, lo cerca attraverso l'amore e il successo nella società. Io credo che il suo romanzo di formazione sia come il nostro, fatto di amori sbagliati, fallimenti, successi, felicità momentanee, e poi, come dire, tutti gli inganni che la vita mette e lascia sul nostro cammino. Quindi sì, Barry Lyndon è il racconto della vita di un avventuriero del Settecento, così come viene dal romanzo di Thackeray, ma secondo me è anche la nostra storia, che non ha più magari gli stessi riti di quel secolo, ma neanche altri, magari meno inquadrate, non meno inquadrate secondo me nelle gabbie del gioco delle apparenze. Pensiamo veramente a come la vita si autorappresentava nel Settecento e come si rappresenta oggi nel nostro mondo social. Quindi quello che io credo che Barry Lyndon cerchi di raccontare, almeno quello che a me ha raccontato, è come alla fine, sai, dietro la squisita bellezza formale del film, sia il sangue a scorrere, gli orrori della guerra, le falsità dolorose dell'amore, e soprattutto quello che mi rimane è quel finale di Lady Lyndon che firma l'ennesima ricevuta, e l'ennesima ricevuta è il vitalizio a Barry Lyndon. E lì io proprio vedo le immagini di Kubrick nella musica del trio per accento che continua, come dire, la vertigine delle cose che si perdono, la nostalgia, l'infinita malinconia per un tempo e delle persone che non avremo mai più indietro.
Eppure Barry Lyndon fu un film che, quando uscì nelle sale nel 1975, non fu davvero capito, fu un flop di fatto. Non fu capito dal pubblico, ma anche da parte della critica. Come si spiega, Filippo Olivieri?
È un po' il destino di tutti i film di Kubrick di essere controversi all'uscita e poi lodati unanimemente dopo qualche anno o anche qualche decennio. Barry Lyndon sta davvero recuperando tantissimo in una ideale classifica di gradimento tra i film di Kubrick. Credo che sia dovuto a una certa qualità nuova che ogni film di Kubrick aveva rispetto al precedente, che spiazzava primariamente i critici che si aspettavano un film che magari continuasse a rielaborare quello che Kubrick aveva detto nel film precedente, che è un po' la cifra stilistica di ogni autore, il rimasticare sempre più o meno le stesse cose. Lo fa anche Kubrick in realtà, ma lo fa con una veste sempre nuova e sempre diversa. Probabilmente questo può dar conto di una certa resistenza da parte dei critici iniziale. Barry Lyndon però è il primo vero fallimento al botteghino di Kubrick, in parte perché il film costò tantissimo e non recuperò i propri costi all'uscita nelle sale. Andò molto bene in Europa, ma chiaramente negli Stati Uniti il mercato principale fu proprio un flop, nonostante degli sforzi di marketing da parte della Warner di posizionare il film in un modo più accattivante. Una curiosità che ho scoperto di recente consultando un archivio di un dirigente della Warner che dialogava via lettera con Kubrick: il fallimento economico di Barry Lyndon bruciava talmente tanto a Kubrick che propose alla Warner una versione rimontata del film di 2 ore di durata. Ne parla con questo dirigente Warner nel 1976, quindi un anno dopo l'uscita americana. Poi di questa idea non se ne fa nulla, ma è secondo me significativo vedere che Kubrick era disposto, per il successo economico, che è poi garanzia di libertà nel mondo del cinema, un regista che ha successo può fare quel che vuole con il film successivo, era disposto Kubrick anche a rimontare un film che io trovo perfetto per come è, con la sua durata fiume che ci aiuta ad entrare dentro a questo racconto del passato, era disposto a rimontarlo rapidamente in un film di 2 ore per cercare di recuperare i costi che Barry Lyndon aveva perso.
Davide Magnisi, lei ci parlava del finale e noi ci avviamo verso la fine di questa nostra intervista e io vorrei proprio rimanere sul finale con la celebre didascalia sulla morte di tutti i personaggi che chiude il film nel segno della vanitas. Perché chiudere proprio in questo modo il film? E secondo lei è un finale cinico oppure paradossalmente uno dei momenti più umani e compassionevoli di tutto il cinema di Kubrick?
Beh sì, quella frase finale fu durante il regno di Giorgio III che i suddetti personaggi vissero e disputarono buoni o cattivi, belli o brutti, ricchi o poveri, però sono tutti uguali. Era tipico di una mentalità settecentesca quest'idea che alla fine il nostro agire umano fosse vanità, fosse confinato in questo regno della morte. Il Settecento è sempre stato un secolo pieno di contraddizioni, in cui ci sono Rousseau e Sade, un secolo che ha sempre affascinato Kubrick. Secondo me è un finale profondamente umano, che però conferma la distanza che Kubrick vuole dare a questo film. Come diceva prima Filippo Olivieri, alla fine i film di fantascienza, i film storici, si assomigliano perché entrambi cercano di ricostruire qualche cosa che effettivamente noi non abbiamo. La fantascienza è il futuro, e di questo passato noi cerchiamo un senso, cerchiamo dentro queste storie un senso, però Kubrick è come se ci dicesse che è la morte a dominare ogni cosa, e quindi appunto la vanità del tempo, in questa vera e propria odissea nel tempo passato che Kubrick ricostruisce con Barry Lyndon.
È d'accordo Filippo Olivieri con questo modo di leggere il finale di Barry Lyndon? E che cosa ci dice questo finale del cinema di Kubrick?
È credo uno dei finali più belli. Il cinema di Kubrick è pieno di finali belli. In un'intervista che Kubrick dà, dice che il finale, la chiusura di un film è il momento più difficile, perché è facile tirare le fila di un racconto in un modo ovvio, è facile fare un finale ad effetto. Kubrick cerca, dice, di ottenere un finale che chiuda sì la storia, ma mantenga una certa dose di ambiguità che faccia tornare voglia allo spettatore di rivedere il film e di continuare a pensarci e di accompagnare lo spettatore anche fuori dalla sala. Mi è capitato di vedere Barry Lyndon in una sala cinematografica e devo dire che è uno di quei film che ti resta dentro, perché è così abile Kubrick a travolgerti, a prenderti, ad accompagnarti in un tempo alieno, che poi è difficile ritornare al nostro tempo contemporaneo. È un finale davvero straordinario, una fusione di immagini, musiche, parole altissima, di una qualità altissima, e è sicuramente, come diceva Kubrick, un finale ambiguo che ci continua ad appassionare, ad incuriosirci e a farci tornare voglia di rivedere nuovamente il film.
Io ringrazio Davide Magnisi e Filippo Olivieri per essere stati con noi a Charlot. Buon cinema e tante buone storie.
Grazie per l'invito, arrivederci.
Grazie a tutti voi.
Charlot.
Baracche di città, salta di nero, ballo, buon la casa. torni qui da me.
Rosita, canzone tratta dall'album Retro, uscito nel 2019, disco d'esordio del cantautore piemontese Jacopo Perosino. Ed ora, dopo esserci occupati di Barry Lyndon, che sarà fra l'altro possibile rivedere presto sul grande schermo in una veste rinnovata, in una versione restaurata in 4K, anche nella Svizzera italiana, dato che il prossimo 17 di febbraio verrà proiettato al Cinema Iride di Lugano, rimaniamo in ambito cinematografico con la nostra rubrica Napoli al cinema, ieri, oggi e domani. Rubrica curata da Mattia Carzaniga e in questa penultima tappa alla scoperta del cinema legato alla città partenopea riscopriremo con lui alcuni classici che hanno raccontato Napoli attraverso lo sguardo di Vittorio De Sica, Edoardo De Filippo, Totò e Roberto Rossellini.
Napoli, io, certe pietre e certa gente. Ecco quanto, forse, si troverà in questo libro. Così scriveva Giuseppe Marotta all'inizio dell'Oro di Napoli. Dentro ci avremmo trovato effettivamente tutto quello che prometteva e gli stessi elementi li avremmo ritrovati nel film ispirato a quelle storie. In questo viaggio in cui cerchiamo di capire come è stata raccontata sullo schermo una delle città più difficili da raccontare o a cui basta raccontarsi da sola, facciamo un passo indietro e andiamo alla riscoperta dei classici che hanno codificato per sempre Napoli. È il 1954 e, finita o quasi la stagione del neorealismo, Vittorio De Sica mette in scena su copione di Zavattini questa rassegna di maschere napoletane. Il guappo, il professore, la pizzaiola, il giocatore d'azzardo, la prostituta. Rispettivamente Totò, Edoardo De Filippo, Sofia Loren, Vittorio De Sica e Silvana Mangano. Il meglio dell'epoca e in gran parte il meglio della scena napoletana, nata a teatro e nell'avanspettacolo. Se Sofia Loren sarebbe diventata una star, Totò e Edoardo sono le due stelle polari attorno a cui si innesta il nuovo racconto della città partenopea al cinema. Il primo film tratto da un'opera di De Filippo è del 35, Quei due, ispirato all'atto unico Sic Sic, regia dell'oggi misconosciuto Gennaro Righelli. Poi sarà lo stesso Edoardo a mettere per immagini le sue pièce, da Napoli milionaria a Filumena Marturano, a questi fantasmi.
Saluto professore. Sì. A noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone. Già. Io per esempio, professore, a tutto rinunzierei tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si è fatto dopo pranzo, sapete? Quel poco di sentimenti. Scusate. E me la devo preparare io stesso con le mie mani. Sono gelosissimo. Eccolo.
Ma è nel 64 che il pubblico vede al cinema quello che probabilmente resterà il più celebre film tratto dal teatro di De Filippo, Matrimonio all'italiana, sempre tratto da Filumena Marturano. Si ricompone il duo Vittorio De Sica, Sofia Loren più Marcello Mastroianni, che con Loren formerà la coppia del cinema italiano più amata di quegli anni. Dentro c'è tutto Edoardo e insieme l'Italia di quegli anni post-boom. La miseria e la ricerca di nobiltà, il riscatto e l'eterna condanna a vivere nei bassi, in tutti i sensi. Negli stessi anni esplodeva il fenomeno comico forse più rilevante del cinema italiano del Novecento, Totò.
E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, è come si dice, ca, nessuno è fes, ha capito?
Napoli, sei come lo zucchero, terra d'amore che è rarità, ma anche chi è nato a Napoli ci vuole morire. Così recitava nei suoi film e nelle sue poesie. Con Totò forse abbiamo sbagliato tutto. Lui era un genio, non solo un grandissimo attore. E noi l'abbiamo invece ridotto, contenuto, obbligato a trasformarsi in un uomo comune tarpandogli le ali. Così parlò Mario Monicelli, che indirettamente e paradossalmente tocca però un punto ancora più preciso. Il talento e la rarità di Totò sta proprio nell'aver riconosciuto che a Napoli anche l'uomo comune è spesso un genio creativo. Non sto a elencarvi tutti i suoi film, li conoscete. Così come forse conoscete tanti degli altri classici che hanno fatto tappa a Napoli. Dal dramma bellico, Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi, del 62, alle cartoline viste dagli americani, La baia di Napoli, del 60, con Clark Gable e ancora Sophia Loren. Dall'incendiaria denuncia civile, Le mani sulla città di Francesco Rosi, 63, alla commedia all'italiana pura, Operazione San Gennaro di Dino Risi, 66, con Nino Manfredi e di nuovo Totò. Sono pochi titoli rispetto alle tante volte in cui abbiamo visto la città ritratta sullo schermo fino ad oggi. Ma io, in questo andare a zonzo per Napoli, scelgo un altro titolo ancora, uno dei più grandi del cinema italiano, Viaggio in Italia di Roberto Rossellini. È il 54 e il maestro di Roma Città Aperta non gira un film su Napoli, ma di Napoli rivela il mistero. Ci vogliono gli occhi di due stranieri capitati lì un po' per caso, Ingrid Bergman e George Sanders, per comprendere che forse non capiremo mai per davvero l'anima di questa città.
Non credere che non ti capisca. Ha fatto impressione anche a me. Ma devi cercare di farti forza.
Ha fatto impressione anche a te? Alex, ho visto tante cose strane oggi, ma non ho avuto il tempo di dirti niente. Ci sono tante cose che non ti ho detto.
Upside Down è un brano di Erlend Øye, noto cantante del duo norvegese Kings of Convenience, qui accompagnato dalla comitiva. La canzone è stata pubblicata come singolo nell'aprile del 2024. Marco Castello, che abbiamo ascoltato insieme ai Calibro 35 in apertura di puntata, torna anche in questo brano, dato che è uno dei membri della comitiva, una formazione composta interamente da musicisti siracusani. Erlend Øye infatti ha scelto Siracusa come luogo d'elezione, rendendola così parte integrante non solo della sua vita, ma anche della sua musica. Upside Down, con cui si chiude questa puntata di Charlot, dal titolo L'eterno splendore di Barry Lyndon, puntata interamente dedicata al capolavoro di Stanley Kubrick, che il 17 febbraio, dunque fra due settimane, sarà possibile rivedere sul grande schermo del cinema Iride di Lugano. Una puntata già disponibile online all'indirizzo rsi.ch/charlot. Vi segnalo che la prossima settimana saremo in compagnia di Monica Bonetti, che avrà ospite il coreografo e performer Marco D'Agostin. Marco D'Agostin ci parlerà del suo ultimo spettacolo dedicato allo sci di fondo. Non mi resta quindi che ringraziare Renato Amadò e Gianni Zocchi per aver curato la parte tecnica. Da parte mia, da Mario Fabio, un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto. State bene e a presto.